La radiotelevisione svizzera presenta Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flood. Il cimitero degli inglesi.
Mio padre non è più qui, è di là.
Di là?
Sì, comunque anch'io non sono più qui.
Voi siete mai morti in un cimitero straniero? Anzi, siete mai stati seppelliti o avete pensato di esserlo? In un altro posto rispetto a quello dove vivete, siete nati, avete vissuto o magari la vostra famiglia? Morire all'estero, morire nello sconosciuto, come se la morte fosse qualcosa di chiaro. In questi due cimiteri che potete trovare in una città come Firenze, nessuno ci è nato, ma tutti ci sono sepolti. Ovvio forse, ma non scontato. Chi con ceneri, chi con corpi, chi a metà e chi per intero. E tutti invitati a starci dall'estero all'estero. La morte è un viaggio, un vero viaggio tra mondi, nazioni, ma soprattutto culture. Poi vedo un'immagine. L'isola dei morti. Mi appare come un sogno, in un sogno, Böcklin. Anche lui non è morto dove era nato, cioè a Basilea, in Svizzera. Ma dove muoiono le persone? Nel luogo da loro scelto o nel luogo in cui si trovano al momento della loro dipartita?
Allora, mi segui?
Arrivo. Non sono dov'ero. Questo mi era chiaro, ma dove trovare migliore risposta a come morire? In un altro posto, se non essere in un altro posto dove nessuno di quelli sepolti veniva da quel posto. La mia guida era un genio.
Questo è il posto dove stavo.
E questo quello che forse ho ritratto.
Il cimitero degli inglesi ospita stranieri. Solo stranieri. Di confessione non cattolica. Vi trovate in una delle poche isole di pace dove le diverse culture e religioni hanno trovato pari e democratica sepoltura. Se proseguite il viaggio tra le tombe, noterete, grazie ai diversi monumenti e stili artistici dedicati interamente al tema dell'ultima dipartita, che sono tutti diversi, singolari, particolari, il ricco e il povero. La Chiesa evangelica svizzera aveva trovato il modo di dare spazio anche a coloro che non professavano come il resto della popolazione e aveva infatti acquistato un terreno per realizzare la costruzione di un cimitero per le persone che decedute a Firenze qui desideravano.
E voi pensate che io non ci volessi stare?
Lei è quella che voleva un matrimonio e per potersi sposare era dovuta scappare dall'Inghilterra.
Beatrice, devi essere più delicata. Era una scrittrice.
Sì, e tu un pilota.
Ho provato a schizzare qualche modello. Vivere in questo mondo era troppo pesante.
Calma, tutto a suo tempo. Sono anni che vogliono parlare. Appena trovano chi li ascoltano, delirano forse. Ma vedrai, tutto si assesta.
La signora intelligente va educata. Va portato rispetto ai morti come ai vivi. Anzi, noi, o meglio, loro, come ci chiamate voi, non sono o siamo nocivi tanto quanto leggi e costumi dell'epoca moderna.
Ah, un momento. Io non faccio parte di nessuna epoca, sono una guida cimiteriale, dotata per guidare i turisti all'interno di questo paradiso e di questa isola. Proseguiamo. Dunque, come dicevo, se varcate...
Sì, insomma, se varcate questa o quella soglia, siate lì, qui o là, sentirete sicuramente la magia di un posto che ha permesso la sepoltura alle più disparate e interessanti figure che si possano immaginare, tutte riassunte nello stesso spazio, in tempi non sospetti, meno noto forse di altri cimiteri europei. Un paradiso per chi, a caccia di voci, storie, ricordi o semplicemente idee per la propria di sepoltura, ci si addentri. Io li seguo, anzi li ascolto. La mia guida è definitivamente lei, Beatrice. Lei sente. Io ascolto.
E loro aspettano solo quello, rivivere.
Quello di morire all'estero, lontano dalla propria patria, era un destino che gli emigranti temevano molto. Ce lo dice anche il poeta engadinese Piper Lancel, che trascorse buona parte della sua vita in Toscana. La poesia si intitola Tombe in terra straniera. È una poesia che Piper Lancel scrisse in età avanzata, in ricordo del cimitero di Livorno, dove Piper aveva sepolti molti suoi parenti. Il cimitero è riparato da cipressi.
Per me non è stato tanto drammatico ritrovarmi sepolta in un altro paese. Noi l'abbiamo cercata, la lontananza dal nostro. Biesse me lo potrebbe spiegare ancora meglio.
Allora chiamiamolo, Gian.
Cari visitatori, qui si dimostra efficiente la presenza di una guida più terrena, forse poco letteraria, fredda, meccanica, quasi, magari banale. Ma se ci affidiamo a pittori e scrittrici, in attesa che arrivi un, per così dire, bibliotecario, redattore, amico di poeti e scrittori, vi perdete.
Ma non è...
Esatto, non esageri, Fräulein, coi commenti sugli artisti.
E lei non interrompa una scrittrice solo perché è donna. Se sua moglie l'ha sopportata per più di 50 anni, non è detto che lo debbano fare tutte, no? E poi questo è il mio cimitero.
Il nostro? Sono morta da più tempo, sa?
A qualcosa l'anzianità dovrà pur servire, se proprio il Galateo lei non lo capisce. Voi svizzeri...
Ma signora, sono qui per via di mia figlia.
Papà, io qui ci sono da anni, anni e ancora anni. Non ho bisogno di un accompagnatore.
Vedete? Sentite? State creando il caos nella vostra ascoltatrice, ascoltatore, fan, insomma.
Ma lo sa da quanto tempo non possiamo parlare con qualcuno?
No, ma dico, se non fosse per suor Giulia Boldum, i miei testi non sarebbero nemmeno stati pubblicati.
E modestamente non credo fossero tanto male.
Signora, Elizabeth Barrett Browning, nata in Inghilterra, Durham, il 6 marzo 1806 e deceduta qui in loco a Firenze, il 29 giugno 1861, dove ha vissuto per anni insieme al marito, lo scrittore Robert Browning, in un appartamento del Palazzo Guidi, oggi chiamato Casa Guidi, dove si trova il museo dedicato ai Browning.
Così si perde la poetica. Dobbiamo trovare Gian.
Macchine. Se facessimo dipinti alla velocità con la quale parla, la tela si carbonizzerebbe.
Se volete, avete la cortesia, vi consiglio di recarvi dove si trova la mia tomba. Rialzata, bella, è unica nel suo genere, come ho scoperto grazie a suor Giulia, che ha dedicato anni alla ristrutturazione di quest'isola di pace.
La potevo vedere perfino da casa mia. E da quando la mia piccola Beatrice...
Papà, lascia parlare la signora Barrett.
Mr. Birkling, so che lei ci terrebbe a parlare di sé e del suo travaglio, ma questa, come dicevo, è casa nostra. Mia, di Beatrice, di Vieux, di pasticceri, schiavi, artisti e scrittori inglesi, russi, ebrei e non. E se loro, le anime dei vivi, sono qui, è per capire e scoprire come noi siamo vissuti. Quindi si apra il sipario.
Eccomi, mi sono perso qualcosa?
Oh, Gian, finalmente.
Gian Pietro Vieux, fondatore del gabinetto Vieux, nato il 28 settembre dell'anno 1779 a Doneglia, deceduto evidentemente a Firenze il 23 aprile 1863. Scrittore e editore italiano di origine franco-svizzera, ha dato vita alla biblioteca itinerante che prende il nome dal fondatore stesso. Qui si riunivano, leggevano, sono passati e si sono incontrati da Leopardi a Manzoni a Dostoevsky a Palazzetti.
Gian, devi sapere che la voce dell'epoca futura parla come un'enciclopedia stampata.
Ah, interessante, Elizabeth, non trovi? Finalmente, l'universalizzazione e la democratizzazione della cultura. Ho passato anni a cercare di convincere il buon Tommaseo a scrivere articoli per la nostra enciclopedia.
E ci sei riuscito?
Sì, ma a che prezzo? Aveva un carattere difficile e per quanto gli volessi bene, mi trovavo spesso a doverlo pregare. Quando ripenso che mi aveva nascosto di saper anche scrivere poesie, e che poesie!
Niccolò Tommaseo, detto anche Niccolò, aperta parentesi, Sebenico, 9 ottobre 1802, trattino Firenze, virgola, 1 maggio 1874, chiusa parentesi, virgola, è stato un linguista, scrittore, patriota italiano. Al suo nome sono legati il corsivo italico, dizionario della lingua italiana, il dizionario dei sinonimi e il romanzo Fede e bellezza.
Ha una foglia. Foglia, che lieve alla brezza cadesti sotto i miei piedi, con mite richiamo, forse... ti lagni perché io ti calpesti. Mentre eri viva sul verde tuo ramo, passai sovente e di te non pensai. Morta ti penso e mi sento che t'amo. Tu, pur con l'aure, con l'ombre, corai, venivi amica nell'anima mia. Con lor, d'amore indistinto, t'amai.
Nacque a Sebenico, nell'attuale Croazia, figlio di Girolamo, commerciante, di Caterina Cevesic, un'umilissima massaia. Gli studi elementari gli furono impartiti dallo zio Antonio, frate minore, quindi passò al seminario di Spalato nel periodo 1811-14. Punto.
A questo punto decisamente vi lascio. Non ce la faccio a sentirci trattare come fossimo materia di banale e superficiale studio. Beatrice, ci vediamo più tardi. E voi? Buon lavoro.
Arnold, non rimani nemmeno per un tè?
Sto lavorando a un nuovo modello di aeroplano. Dopo l'ultimo tentativo fallito, mi è venuta un'idea.
Se negli altri cimiteri riuscivo a concentrarmi sul paesaggio e la sensazione di pace eterna, in questo mi sento al tempo stesso curiosa di sapere, invogliata a prendere appunti e estremamente ignorante.
È normale, loro sono colti. E sono soltanto due di tutti quelli che qui potresti incontrare. Ma per un primo approccio mi sembrava più delicato presentarti una donna come Elizabeth. Ereste voi emancipata, credo, o magari all'avanguardia.
Era una condizione necessaria ai giorni nostri, Beatrice. L'Italia era in tumulto. Cavour non è che un esempio delle figure che abitavano accanto a me. E poi grazie a mio padre, le piantagioni in Giamaica, le condizioni nelle quali erano costretti a vivere gli schiavi, i bambini sfruttati. E poi venivo da un paese conservatore, l'Inghilterra vittoriana, una serie di
vicissitudini e necessità.
Sì, che spingevano a voler scrivere, denunciare e richiedere un cambiamento.
E io non ne sapevo assolutamente nulla.
C'era un estremo bisogno di cultura dopo l'illuminismo francese, grazie a viaggi e incontri.
Sì, giusto, Gian. Senza il nostro viaggiare non avremmo avuto tanti spunti.
How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the death and breadth and height. My soul can reach when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seemed to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death.
I shall but love thee better after death.
Mi sembra di non avere bisogno di altro. È un sogno stare in mezzo a tombe conservate, rivissute e restaurate in una vera isola dei morti.
La nostra accompagnatrice si sta sviluppando.
Poteva anche citare il tuo poema.
Troppo lungo. Aurora lì è meglio leggerlo, credo. Ma non essere così caustico, Gian.
Sono abituato a correggere testi di scrittori. Adoro e...
Sei piuttosto abituato a parlare e intrattenerti con loro. Pettegoli. Tutti pettegoli.
Per quello non eri abbonata alla biblioteca itinerante?
Era costoso, Gian, lo sai. Robert era iscritto, ma due abbonamenti non avremmo potuto permetterci.
Ma con il cambio favorevole che avevate voi inglesi.
Come avrei potuto rinunciare a un pranzo lucogliano con tordi e vino per partecipare a serate dove non facevano che deridere il povero Conte Leopardi?
Che erano troppo severi nei suoi confronti.
Appunto, pettegoli. E a volte anche spocchiosi, se penso a Manzoni. Non arriva nemmeno al ginocchio di donne come Mary.
Tu e la tua Wollstonecraft. Lo dicevo che la guida avrebbe fatto meglio a citare qualche tuo altro lavoro. The Cry of the Children sarebbe stato più rappresentativo. Una donna battagliera come te.
Non sono l'unica donna impegnata. C'è anche Frances Trollope.
Ma lei ha scritto contro la schiavitù. Tu invece a tutto tondo.
Shh, silenzio. Sono arrivati.
Buonasera. Buonasera. Eccoci. Siamo la compagnia...
La compagnia del Capitan Fracassa.
Ma no, che si confondono.
Elizabeth, ma il pubblico lo sa.
Di cosa vi preoccupate? Siete o non siete sepolti sotto il nome della famosa casata degli Shakespeare?
Sì, ma non è proprio provato scientificamente.
Nel cimitero svizzero degli inglesi si trovano, miei cari, evidentemente, molte anime di origine inglese. Ma in realtà la provenienza dei coloro qui abitanti è di 16 nazioni diverse. Tuttavia non va negato che la popolazione inglese benestante e curiosa e affamata di arte e cultura del XIX secolo veniva volentieri nella penisola per immergersi in quella che era ritenuta una delle culle della cultura, della civiltà, eccetera, eccetera. Rapidamente riassunti... Il Grand Tour per gli europei benestanti prevedeva tappa in Italia. Il tasso di conversione della sterlina era favorevole e a Firenze potevano vivere con molti meno soldi e più agio rispetto all'Inghilterra. Tordi e vino! L'avete sentita la scrittrice, no? Portati a casa direttamente dalle migliori cucine fiorentine. Ah, oh, come vorrei tornare indietro di qualche secolo!
Ha finito?
E lei chi è?
Allora, volete iniziare la vostra messa in scena?
La guida avrebbe dovuto dire che lei e lui sono presunti parenti di Shakespeare. Per me non fa molta differenza averne la certezza. Ogni sera fanno una rappresentazione teatrale diversa. Sono piuttosto ripetitivi, ma capita sempre qualcosa di interessante.
Dunque, pensavamo di onorare la presenza di corpi? Sì, come dire, di orecchie appartenenti a corpi più o meno viventi, con una rilettura di Paolo e Francesca.
Siete sicuri? È assai complesso.
Ma noi ce l'abbiamo nel sangue.
E Dante chi lo fa?
Gian, non potresti chiamarlo?
Ma loro stanno in altri cimiteri e sapete che non si spostano volentieri.
Intende i cattolici.
Ma no, chiamiamo Gilli, è il tipo giusto. E poi dopo avremo fame. Gilli! Gilli!
Per chi era la cioccolata?
Io avevo chiesto questo con la panna. Ecco, grazie.
Piano.
Comunque, grazie. Gilli, abbiamo una proposta.
È che dovresti fare Dante.
Buoni. Se intendete, che volete che mi metta a cucinare anche salato, come Dante della locanda della contrada a San Gallo, beh, vi sbagliate. E come mi avete evocato, mi ritiro. Cioccolato, panna, caffè, me li porto.
No, aspetta, no. Lo prendo io.
Lui è pasticcere, uno dei tanti, dei pochi immigrati che ha avuto successo. Ma comunque viene dai Grigioni. Ancora oggi esiste il caffè Gilli in città. Almeno credo.
Il tutto mi sembra sempre più surreale e intrigante.
No, no, non se ne vada lei. Lei, pasticcere, Gilli. No, io una cioccolata la prendo volentieri.
Infatti un biscottino non guasta, io non ho pranzato oggi.
Insomma, Gilli, rimanga, la prego.
Va bene.
Allora, lo fa?
E cos'altro?
Dante!
Ma, amore, glielo devi spiegare che si tratta di un onore impersonare Dante Alighieri. La sua famiglia ne sarà onorata.
Altrimenti posso sempre provare a chiedere a Theodore.
Chiedere a un pastore? Cioè, lei chiederebbe a Parker, un americano, di impersonare Dante?
Ma che differenza fa se è svizzero o statunitense? Siamo tutti sepolti qui, no?
Io in realtà ho diritto di passaggio fino a Porta Pinti perché lavoro nella ristorazione. Ma abito di là, nell'altro cimitero.
Intende dove sta mio padre, agli allori. Comunque la porta non c'è più.
Completamente persa. Ascolto e non commento.
Vi prego.
Sì, parlo.
O animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno.
Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Poi c'hai pietà del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace.
Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui.
Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.
Amor, Cannullo amato, amar perdona. Mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona.
Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense.
Cilli, tocca a te.
Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri?
Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore.
Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice:
noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto.
Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso.
La bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
Quel giorno più non vi leggemmo avante.
Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Complimenti, bravi!
Bravi! Bravissimi!
Oddio, come sono commossa! Bravi, bravissimi!
Ci cambiamo e arriviamo subito.
Beh, grazie. Cioè, insomma, sì, me la sono cavata, ecco. E ora, signori, caffè, biscotti, cioccolata e panna per tutti. Vado di là a prenderla.
Oh, bravo, Gilly! Stanno migliorando. Peccato che non ci sia Robert a vederli. A lui a Ben sarebbero piaciuti.
Ti mancano?
Robert non è mai più tornato alla mia tomba. Credo soffrisse della mia mancanza.
Ben sembrava un ragazzino simpatico.
Dopo due aborti spontanei è stato un vero regalo. Tutto il periodo in cui sono stata a Firenze è stato un regalo, un sogno.
Allora, dottor Vieux, cosa ne pensa?
Siete stati notevoli e drammatici oltre ogni aspettativa.
La facciamo una serata allora al gabinetto?
Beh, dovrei organizzarmi, capire con i vivi, sapete, è sempre difficile interagire con loro.
Ti aiuto io, Gian, ho ancora un certo savoir-faire. Potremmo chiedere anche ai colleghi degli allori di darci una mano, no?
Sì, forse.
La prego.
Con Violet sono in buoni contatti.
L'amica della Wolf?
L'ex amante dell'ultima amante della Wolf.
Scoppia la testa, sì. Virginia, lei ti apprezza.
Wolf mi apprezza, Violet è un'amica.
Ecco. Eccomi qui, caffè e biscotti per tutti.
Bene,
lo prendo io.
Ma cacao amaro mi piace così tanto.
Un paradiso.
Te l'avevo detto che ti sarebbero piaciuti. Prossima puntata, gli allori. Ci tengo a farti vedere dove sta mio padre.
Signore e signori, si pregano le gentili anime di A1, nel caso siano materiche, uscire dall'isola, dato che stiamo per chiudere. B2, nel caso siano residenti in loco, abbassare e moderare il volume, dato che stiamo chiudendo i battenti. Entrambe le tipologie di anime sono pregate di lasciare gli spazi puliti e ordinati come li hanno trovati e portare con sé eventuali fazzoletti, cucchiaini, tazzine, piattini, bicchieri, sottobicchieri, vassoi, chicchere.
Andiamo.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt. Il cimitero degli inglesi, con Gaia Passaretta, Yasmin Mattei, Jasmine Laurenti, Luca Sandri, Luca Maciacchini, Margherita Coldesina, Tommaso Giacopini, Roberto Regazzoni. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Produzione Francesca Giorzi.